daughter, not fit to be the picture. Sono le 11:36, il cielo è nuvoloso a Firenze, a Peretola ci sono quasi 16 gradi e la temperatura salirà per un altro paio di gradi nel primo pomeriggio. C'è un po' di probabilità che venga giù anche qualche goccia nel pomeriggio, più o meno sulla costa anche lì il cielo nuvoloso, più o meno le stesse condizioni, quasi 15 gradi, però tra poco chiamiamo il Lama, ci facciamo raccontare per bene tutto quello che succederà oggi con il nostro meteo. We'll be right back. Giulio Betti dell'Amma.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Giulio Betti, nuvole, anche oggi nuvole. Ma è solo nuvole o c'è anche della sostanza nella giornata di oggi, Giulio?
Ma allora, mi sembra un'ottima domanda. Sì, sono nuvole che per adesso non hanno, poco sostanziose, ma che nel pomeriggio potranno dar luogo a qualche acquazzone primaverile, diciamo sarebbero più acquazzoni un po' più tipici di aprile, però ce li prendiamo con un mese di anticipo e saranno appunto dei rovescetti, dei brevi rovesci, anche forse qualche temporale, che nel pomeriggio interesseranno prevalentemente le zone interne, però non immaginiamoci niente di estivo, saranno brevi rovesci, a macchia di leopardo, di difficile localizzazione, potrebbero anche interessare la zona di Firenze. E nient'altro, ecco, diciamo una giornata che, a parte questi disturbi pomeridiani, andrà avanti l'insegna appunto del cielo parzialmente nuvoloso, con temperature tutto sommato gradevoli, 17-18 gradi.
C'è cos'è, una saccatura che sta scendendo lungo l'Italia? Come si è formata in questo contesto di alta pressione, Giulio?
Allora, sì, dunque bisogna sempre distinguere, non sempre le basse pressioni in quota, cioè che viaggiano a 5.000 metri di altezza, per capirci, hanno il loro corrispondente al suolo. Cioè, nel senso, noi stiamo vivendo una situazione in cui la pressione al suolo è alta, 1024, sì. 1028 ettopascal, quindi siamo formalmente nei bassi strati in una fase di alta pressione, tuttavia alle medie quote troposferiche, quindi intorno ai 5.000 metri direi, transita nell'area un pochino più fredda, anzi delle piccolissime deboli saccature che appunto portano dell'instabilità soprattutto pomeridiana, anche se stamattina abbiamo visto qualche piovasco c'è stato sull'arcipelago,
sì.
Insomma non è una situazione strutturata per quanto riguarda sia al suolo sia in quota, ma basta avere questi disturbi in quota per avere un po' di pioggia.
Ma questo però va bene, perché questo è marzo storicamente è stato questo, no?
Ma in realtà, allora, diciamo così,
è un po' troppo caldo vecchio, forse.
Allora, diciamo è molto mite, abbiamo avuto la prima settimana di marzo con
20 gradi, vabbè,
al di sopra delle medie, comunque è stato molto mite. Allora, diciamo così, climatologicamente diciamo che è aprile ogni giorno un barile, aprile è quel mese in cui tipicamente abbiamo della frequente instabilità pomeridiana che poi si trascina fino a maggio con queste acquazzoni frequenti, tarda mattinata, nel pomeriggio, cioè non sono proprio temporali, sono proprio instabilità tipica primaverile. Marzo dovrebbe essere un mese in cui in realtà, soprattutto nella prima parte, dovremmo vedere transitare delle perturbazioni un pochino più organizzate, piogge più estese, se non addirittura freddo, ecco, ritorno le ultime gelate, la neve, le ultime nevicate in montagna. Ecco, diciamo che stiamo pur sempre l'8 marzo, quindi è abbastanza presto.
Già non abbiamo avuto l'inverno, ora saltiamo anche parte delle caratteristiche del mese di marzo. Questo che vuol dire? Che arriverà anche l'estate prima? Possiamo sbilanciarci o no ancora?
Allora, no, nel senso, io ci tenevo appunto a precisare che il mese di marzo, soprattutto la prima metà, è generalmente una coda dell'inverno, ecco, almeno lo era tempo fa. Ora, diciamo che sì, è tutto accorciato, l'inverno è accorciato, l'autunno è dilatato e ovviamente le primavere sono anticipate, però nel contempo sono anticipati anche i caldi estivi, quindi purtroppo è molto probabile che già a giugno, a fine maggio, si possano avere delle temperature pienamente estive, ecco. Però ecco,
vedremo, è un po' prestino,
fa parte un po' il trend è quello,
il trend. Senti, io sulla famosa carta del tempo vedo l'alta pressione, ma vedo le perturbazioni che come un branco di lupi premono per entrare. Che succederà la prossima settimana? Riusciranno a passare qualcuno? Perché sono veramente, sembrano cattive queste perturbazioni che vogliono entrare.
Sì, diciamo che non vedono l'ora di riprendersi il Mediterraneo, come si direbbe, no? Visto che in questi giorni va la retorica bellicista,
certo.
Nel senso che purtroppo. Nel senso che queste perturbazioni adesso sono ostacolate dall'alta pressione, i cui massimi comunque insistono sull'Europa centro-orientale, quindi deviano anche per quanto ci riguarda perturbazioni organizzate, però è chiaro che un anticiclone non può sopravvivere per sempre, quindi già questa instabilità di questi giorni ci identifica che l'anticiclone è stanco, e poi direi che già a partire da mercoledì da metà di questa della prossima settimana avremo un'instabilità molto più frequente che dovrebbe, condizionale d'obbligo, sfociare nella totale diciamo indebolimento dell'anticiclone, del ritiro dell'anticiclone con l'ingresso
e il ritorno delle perturbazioni atlantiche.
Sì, esatto, un po' più forti, ecco.
E noi seguiremo giorno per giorno il nostro collegamento mattutino. Grazie Giulio Betti dell'Ammo, buona giornata.
Grazie davvero.
Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A.
Ma quindi alla fine alle 15 allo stadio ci si bagna, è arrivato tardi, però da quello che si è capito passa un disturbo, però esattamente quanto, dove e a che ora potrebbe esserci la pioggia è difficile da dire, quindi io porterei l'ombrello o l'impermeabile. Oggi è la giornata internazionale delle donne, naturalmente non chiamate la festa della donna, mi raccomando, l'augurio corretto da fare, buona giornata internazionale dei diritti della donna, se volete usare un'espressione corretta, ultimamente, quindi è il giorno in cui per stereotipo si regalano le mimose, ma vedete un po', ora come ora non tutte le donne gradiscono le mimose, proprio perché è diventato uno stereotipo, perché non è una festa, è una giornata importante, è una giornata importante in cui si prende coscienza e in cui si promette di fare di tutto perché si arrivi a un'eguaglianza vera e totale fra uomini e donne. Io almeno la vedo così, poi naturalmente ci sono varie interpretazioni, dipende un po' da cosa ne pensate. 342-8104-111 se volete parlare di questo. Intanto andiamo avanti con un po' di musica. Ecco qua. Giustamente Doris ci ricorda la manifestazione per l'occasione alle 15, manifestazione praticamente tutto il giorno ad oltranza, una parte rimane lì, poi ci dovrebbe essere anche un corteo verso le 17:30. Quindi dalle ore 15 in piazza Santissima Annunziata ci saranno laboratori e performance, in particolare sui temi della violenza alle donne e sulla discriminazione in campo lavorativo, e anche attività dedicate ai bambini che saranno presenti in piazza. Quindi questo è così che Firenze celebra la giornata internazionale delle donne.
I read your murder books, I stay hip and I think of you when you're out there, so say your prayers.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda.
Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353-473-7848.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi viene l'orecchia dolce.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 10 al 15 marzo al Fabbricone, Noi gli eroi di Jean-Luc Lagarce. Dopo la fine di uno spettacolo, una famiglia di attori dell'Europa centrale in tempo di guerra continua a recitare la propria vita tra solitudini, desideri e utopie.
Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il mondo nuovo, 31esima edizione, sala Dino Campana, biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndondimenticare.com.
Mercoledì 11 marzo alle 17.30 Marco Rovelli presenta Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti. La Terza Editore presenta Mario Rossi Monti.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Aurora di Sera 2026, al Teatro Aurora di Scandicci, giovedì 12 marzo, Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena Con Sorpresa, una commedia che indaga con ironia e leggerezza come elementi ben pensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza. Inizio 21.15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticketuan, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Contro Radio.
Stargazing.
Buongiorno alla dottoressa. Un attimo, eccolo qua. Buongiorno alla dottoressa Zanazzi dell'osservatorio di Arcetri INAF.
Buongiorno a tutti.
Dottoressa, noi celebriamo la giornata internazionale dei diritti della donna, questa è la dicitura corretta riportata ufficiale, quindi è da qualche anno che ormai non parliamo più di festa, perché onestamente, dottoressa, non c'è moltissimo da festeggiare.
Non c'è,
no?
Tanto da festeggiare, no? Infatti.
E come la celebriamo questa giornata, dottoressa? Mi dica.
Allora, io mi vorrei agganciare a questo evento e parlarvi di una scienziata piuttosto famosa, la Jocelyn Bell, che è stata quella che ha scoperto la prima pulsar nel 1968. E questa scoperta è stata tanto importante da meritare il premio Nobel per la fisica del 1974, e tra l'altro era la prima volta che veniva dato il Nobel per la fisica a ricercatori che studiavano astrofisica, cioè che veniva dato un premio Nobel astrofisico, diciamo. Però questo premio non fu dato a lei, ma al suo professore Anthony Dewish e a Martin Ryle, che era il capo del laboratorio di radioastronomia dove entrambi lavoravano a Cambridge. Ora, lei pare che almeno pubblicamente non si sia mai lamentata di questa, che però è stata un po' un'ingiustizia, un caso che spesso viene raccontato come un esempio da manuale di un Nobel scippato ad una donna. E qui parliamo di una polemica che è stata innescata immediatamente con titoloni di giornali tipo "Man stole girl's work", o "Uomo che ha rubato il lavoro di una ragazza".
Mamma mia.
Sostenuta soprattutto da uno dei più grandi e famosi scienziati dell'epoca, che era Fred Hoyle, che è quello che ha dato il nome al Big Bang, l'avevamo già nominato qualche tempo fa. La Bell, in vero, ha sempre detto che all'epoca lei era una studentessa di dottorato, e vorrei sottolineare, era una studentessa di dottorato di 24 anni appena, era giovanissima, e le scoperte, soprattutto così importanti, non venivano mai attribuite agli studenti, ma ai loro professori, a quelli che coordinavano il lavoro. E in parte era anche giusto, nel senso che lei ammette, cioè lo dice: io stavo usando un radiotelescopio che tra l'altro lei aveva aiutato proprio fisicamente a costruire, srotolando metri di cavo, no? Che era un'idea del professore, certo, che aveva trovato lui finanziamenti, certo, però insomma la dottoressa Bell, ancorché giovane e ragazza e donna, ha certamente dato un contributo notevole. E lei stessa racconta come dopo la prima pubblicazione su Nature, pubblicazione che fu fatta a nome, il primo autore era Hewish e secondo la Bell, però quando prima del Nobel era questo, no? Quando pubblicarono il risultato, sì, su Nature, la stampa ovviamente capì l'importanza di questa scoperta, intervistava il professore chiedendogli informazioni sull'importanza scientifica della scoperta, sull'astrofisica, mentre a lei chiedevano quanti fidanzati avesse, le sue misure vita fianchi seno, quanto fosse alta e cose così.
Che anno era?
Era il 68.
68? 68?
Sì, 68, 1968.
E forse qualche passo da allora l'abbiamo fatta, perché sì, forse oggi una cosa così non sarebbe ammissibile, però...
Certo. Però diciamo che ancora c'è qualche problemino, e comunque
certo.
Poi qualche passo è stato fatto, tanto che nel 2018 la Bell ha vinto un altro premio che si chiama il Breakthrough Prize in Fundamental Physics, che è ancora forse più prestigioso, o comunque prestigiosissimo tanto quanto il Nobel, e tra l'altro vale anche più del Nobel economicamente, perché sono 3 milioni di dollari, e questo premio le è stato dato per la scoperta delle pulsar. Quindi voglio dire, la polemica non era completamente sterile, nel senso che il punto lì era che poteva essere dato qualche riconoscimento anche a lei, anche
certo,
solo a parole, anche solo a è vero che era una studentessa e che insomma il Nobel si dà anche a personaggi prestigiosi,
ma poi certo, il Nobel si può dare a più di una persona, viene dato spesso, quindi potevano,
ma infatti è che quello l'hanno dato a Hewish, al professore e al capo del laboratorio,
potevano aggiungere anche lei,
per esempio, certo,
tranquillamente.
Comunque lei quel premio che ha vinto dopo, quei 3 milioni di dollari, li ha devoluti tutti alla realizzazione di borse di studio, a un fondo per dare borse di studio per le donne e le minoranze, cioè per tutte quelle persone diciamo sottorappresentate nella ricerca fisica e in astronomia in particolare. E lei diciamo che dice che in qualche modo questa è stata anche una cosa, diciamo l'aspetto positivo di questa missione è stato che lei in questo modo diciamo ha potuto porsi per tutta la vita come modello, come role model, e fare battaglie diciamo anche su questo, per far sentire meno solo le ricercatrici, le donne che decidono di intraprendere una carriera scientifica, perché ai suoi tempi questo lei l'ha sempre vissuto come un grosso problema. Ma lei per esempio racconta che alla scuola media è arrivata tutta contenta, e quando il primo mercoledì i ragazzi andavano al laboratorio di scienze, lei non poteva andare perché le ragazze dovevano seguire corsi di cucina, e chiaramente poi lì lei fece un congenitore, una battaglia, riuscì ad andarci. Però anche quando ha scoperto la pulsa, lei dice, era l'unica donna a lavorare a un progetto scientifico, le donne lì erano tutte segretarie. Ora chiaramente, come dicevamo, le cose sono cambiate chiaramente, per fortuna, però diciamo ancora qualche battaglia, certo.
Il cammino è ancora lungo, soprattutto
certo, di cristalli, tutte quelle robe là. Poi volevo però anche parlarvi un po' della scoperta scientifica,
le pulsare,
come andò la cosa. Va bene, allora dobbiamo prenderla anche lì un po' alla larga, come sempre. Dobbiamo parlare del fatto che tutta la materia che conosciamo è fatta di atomi. Gli atomi hanno un nucleo con protoni, cariche positive, e neutroni che non hanno carica, che sono elettricamente neutri, e poi ci sono le cariche negative intorno legate al nucleo, che sono gli elettroni. E dobbiamo parlare dell'evoluzione delle stelle, che sono sostanzialmente palle di gas infuocato che nel loro nucleo producono energia e calore grazie alla fusione nucleare, cioè al fatto che questi nuclei degli atomi più leggeri, cioè con pochi protoni e neutroni, si fondono nell'interno del nucleo per formare elementi sempre più pesanti con più protoni e più neutroni. Questo processo fino a un certo punto rilascia energia e va avanti finché c'è abbastanza carburante, abbastanza nuclei da fondersi. Generalmente dura centinaia di milioni o miliardi di anni, finché però si arriva sempre a un punto in cui la fusione nucleare non è più un processo conveniente dal punto di vista del bilancio energetico, cioè non produce più energia e si interrompe. Quando la fusione si interrompe, possono succedere diverse cose che sappiamo adesso dipendono dalla massa iniziale della stella. Stelle tutto sommato piccole come il Sole, dopo essere diventate delle giganti rosse, finiscono per spengersi lentamente e si trasformano in nane bianche, che sono delle sorte di ceneri calde che rimangono da tutta questa fusione, e si raffreddano lentamente miliardi di anni e poi dopo si spengono e basta. Però le stelle più massicce, che sono grandi almeno 8-10 volte il Sole, muoiono in modo spettacolare, generando un'esplosione titanica enorme, un'esplosione che viene chiamata supernova, che per qualche settimana può brillare, può produrre un oggetto brillante tanto quanto una galassia intera, o addirittura in alcuni casi così brillante da essere visibile anche di giorno per un po' di giorni, no? E ci sono degli esempi storicamente documentati, come quello della supernova del Granchio, la Crab Nebula, di cui parlammo qualche tempo fa, che è registrata nelle cronache cinesi e anche in qualche racconto in Europa e altri posti nel mondo. Insomma, la videro da varie parti del mondo e si sa con certezza che esplose nell'anno 1054, liberando appunto così tanta energia da brillare anche di giorno e da essere visibile pure con il Sole per una decina di giorni. E ciò che resta dopo quell'esplosione enorme, almeno nelle idee e nella mente dei teorici, è un oggetto di materia incredibilmente densa che si chiama una stella di neutroni. Questa è una cosa che era stata prevista, ipotizzata già nel 1934 da due fisici, Walter Bade e Fritz Zwicky, che appena due anni dopo la scoperta del neutrone fecero dei calcoli, pubblicarono un articolo scientifico in cui dicevano che dopo l'esplosione di una supernova poteva sopravvivere il nucleo della stella originale, poteva sopravvivere in parte, cioè la parte centrale della stella originale, come un nucleo collassato piccolissimo, ma piccolissimo intendo che invece di una stella chilometri, le dimensioni di una città, una ventina di chilometri di diametro, in cui però in questa ventina di chilometri era concentrata una massa tipo quella del Sole. Ok, gli strati più esterni venivano espulsi e formavano il gas intorno che ora noi vediamo come il resto di supernova, e la stella originale, degli strati esterni della stella originale vengono sparati fuori, no? Però invece il nucleo viene compresso, secondo questa teoria, al punto che gli elettroni e i protoni, la carica positiva e negativa, che di solito non si avvicinano, no? C'è repulsione tra le cariche positive e negative, ma lì la pressione, la densità è talmente alta che si possono fondere le cariche positive e negative, e gli elettroni e i protoni insieme formano invece, danno luogo a neutroni, un processo che viene chiamato proprio neutronizzazione, cioè formazione di neutroni. elettroni, a partire dalla compressione pazzesca di elettroni e protoni. Ora, per capire che vuol dire densità pazzesca, c'è un esempio che mi piace molto, che ha fatto Neil deGrasse Tyson, che è un astrofisico divulgatore americano abbastanza famoso. Dice di immaginarsi, per avere la densità della stella di neutroni, di stipare, di comprimere 50 milioni di elefanti nel volume di un ditale da cucito.
Mamma mia.
E questa è la densità della stella.
Bellino però questo esempio.
Bello, sì, a me mi è piaciuto un sacco.
50 milioni di elefanti compressi in un ditale, mamma mia.
È tanta roba.
Tanta roba.
Dicono anche, se ti immagini di prendere un cucchiaino di stella di neutroni, di materia della stella di neutroni, pesa di più o del Monte Bianco, qualcuno dice dell'Everest, ma insomma, stiamo parlando di una cosa che è quasi inimmaginabile.
Okay. Esatto.
Comunque, la previsione dell'esistenza di stelle di neutroni restò per molto tempo puramente calcoli teorici, no? Perché si pensava che se anche Zwicky e Bade avessero fatto i calcoli giusti e queste stelle fossero esistite, sarebbero comunque state troppo piccole, lontane, poco luminose per essere osservate. Ma poi nel 67, l'anno prima, mesi prima della scoperta delle pulsar da parte della Bell, ci fu un articolo sempre teorico di Franco Pacini, professor Pacini, che all'epoca lavorava in America alla Cornell University, ma poi tornò in Italia, fu il direttore dell'osservatorio di Arcetri per moltissimi anni e poi condette contributi importantissimi alla ricerca astrofisica italiana. Però questo articolo diventò proprio una pietra miliare nello studio delle stelle di neutroni e delle pulsar. Quello che diceva Franco nell'articolo su Nature, che si intitolava qualcosa tipo emissione di energia da una stella di neutroni, partendo dalle teorie di Bade e Zwicky, Pacini argomentò che una stella di neutroni in rapida rotazione, dotata di un forte campo magnetico, poteva irradiare energia elettromagnetica in maniera continua e che questa energia avrebbe potuto alimentare la nebulosa del Granchio, spiegando l'emissione che ancora oggi si osserva dalla nebulosa, che continua a brillare da quasi 1000 anni. La stella residua al centro della nebulosa doveva essere una stella di neutroni rotante su se stessa molto velocemente e con un fortissimo campo magnetico. Una stella con un momento di dipolo magnetico, come si dice, non allineato con l'asse di rotazione, che emette onde elettromagnetiche perdendo energia per l'emissione di queste onde che si portano via, insomma energia, che rallenta progressivamente la rotazione della stella di neutroni, però fornisce, diciamo, fa da centrale energetica e alimenta l'emissione della nebulosa. E così, pochi mesi prima della scoperta vera e propria delle pulsar, Pacini aveva predetto l'esistenza di queste stelle di neutroni in rapida rotazione come sorgenti, diciamo, di energia. Nel 68 la Bell, giovane studentessa appunto di dottorato dell'Università di Cambridge, stava facendo questo progetto per cui doveva analizzare i dati del nuovo radiotelescopio che aveva progettato Huish, no? Per studiare, era stato progettato, le variazioni rapide nei segnali radio che venivano dai quasar, da sorgenti molto lontane, diverse, molto diverse dalle pulsar, no? Lei era responsabile dello studio di questi segnali, dell'analisi dei segnali che venivano registrati su tipo 30 metri di carta al giorno, tipo l'elettrocardiogramma, no? E lei su questi metri, chilometri, veramente aveva chilometri, perché per 6 mesi 30 metri di carta al giorno erano veramente tanta roba, si accorse, e lì fu la sua, insomma, anche bravura e attenzione, no? Di un segnale strano che lei racconta che non la convinceva, si accorse che era diverso da tutti gli altri e racconta che andò a mostrarlo al professore, che diverse volte lo liquidò dicendo sono interferenze, ma lei non era convinta, continuò a cercare e si accorse che invece era un segnale che tornava con una regolarità pazzesca, impulsi perfettamente regolari esattamente ogni 1,337 secondi, con una precisione assurda che nessun fenomeno naturale conosciuto produceva qualcosa del genere, tanto che per scherzo quel segnale fu chiamato LGM1, che sta per Little Green Man, gli uomini verdi, no? Perché ovviamente poteva far pensare a un messaggio alieno. Per via della sua precisione, no? Però prima di pensare al messaggio alieno, che di solito uno esclude le cause naturali e cerca di capire se è qualcos'altro, la Bell continuò a cercare, trovando un altro segnale simile e poi altri due, come lo dice anche lei alla BBC, no? Era altamente improbabile che due gruppi di Little Green Men da parti opposte dell'universo avessero deciso di inviare un segnale a un pianeta piuttosto poco appariscente come la Terra allo stesso tempo, no? Quindi averne trovati due e poi quattro li dette veramente, diciamo, la sicurezza, diciamo così, che si doveva trattare di un nuovo tipo di stella mai vista. E allora decisero di pubblicare la scoperta su Nature, e poi dopo si capì che era l'emissione della stella di neutroni prevista da Pacini, e che si osserva quando l'emissione di questa stella di neutroni in rapida rotazione, che emette soltanto lungo l'asse, quindi due getti in direzioni opposte, molto collimati, e questo, diciamo, la vedo solo quando è nella direzione di vista verso la Terra, come se guardassi un faro, no? Che spazza con il suo fascio di luce lo spazio di fronte in maniera intermittente, e lo vedo solo quando nella sua rotazione illumina nella mia direzione. Per questo furono chiamate pulsar, che sta per pulsating radio source, una contrazione, no? Da allora a oggi, diciamo, sono stati, a novembre 2025 sono state trovate circa 4300 pulsar, che sono oggetti ancora molto interessanti da studiare, perché sono dei veri e propri laboratori di fisica estrema, in cui appunto la materia è estremamente densa, gli elefanti, no, di prima, campi magnetici intensissimi, è un test di relatività generale, di tutte le teorie, insomma, della teoria della relatività generale, ci raccontano dell'evoluzione delle stelle, insomma, sono oggetti ancora molto interessanti.
Tanta roba, tanta roba. Dottoressa, grazie anche a Susan Bell. Susan Bell, sì, cui abbiamo dedicato questa trasmissione, che abbiamo dedicata a tutte le donne in qualunque campo, in questo caso nel campo scientifico, nel campo dell'astrofisica, dove gli uomini per tanto, troppo tempo hanno fatto da tiranni. Buona giornata, dottoressa.
Anche a voi, a tutti e a tutte.
Ci sentiamo la prossima domenica.
Sì, ciao.
Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato, vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio.
Cambia, uomo cambia, terza edizione, con il contributo di Fondazione CR Firenze. 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni. Martedì 10 marzo, Una donna promettente, di Emerald Fennell. Al termine del film, dibattito con Isabella Mancini, Casa delle Donne di Firenze, e Stefania Pancini per Comune di Firenze. Ore 20:30, Cinema La Compagnia, Firenze. Info Cinema La compagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com. Controradio.
Ecco, una serie di sguidi con le rubriche. Con le rubriche sono le 12:33. Questo è Controradio. Andiamo avanti con un po' di musica mentre vediamo un po' che cosa fare. Eccolo qua, l'abbiamo trovato, l'agronomo Luca Socci. Buongiorno, dottore.
Buongiorno. buongiorno a tutti.
Allora, puntata importante perché parliamo di un'altra pianta importantissima per la Toscana, la vite. La vite, che cosa ci racconta, dottore?
La vite è una delle piante più rappresentative della Toscana. Con diversi vigneti, diciamo, nella media e bassa collina. È una pianta molto antica anche questa, una delle due piante pioniere del Mediterraneo, se vogliamo, perché anche questa è partita dal Medio Oriente, poi è arrivata in Egitto, è andata con i Fenici e i Greci per tutto il Mediterraneo e con i Romani fino in Inghilterra. Per cui l'Europa è stata come la Francia, che è una delle regioni viticole più importanti al mondo, è stata conquistata da questa pianta. Attualmente la si ritrova in tutto il mondo, nelle fasce temperate ovviamente, e l'abbiamo in tutta l'Europa, in gran parte dell'est, in Cina, in Giappone, in India, nel Nord America, negli Stati Uniti ovviamente, però anche in Messico, anche in Canada, Sud America, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Sudafrica,
in tutto il mondo. Però non in tutto il mondo viene il vino buono, questo
No, il vino buono bisogna anche saperlo fare, insomma,
certo.
Perché si deve partire da un prodotto sano, sicuramente buono, come tutte le estrazioni o le trasformazioni, no? L'abbiamo già visto con l'olio: se l'oliva è buona, si ha sicuramente un buon olio se non viene lavorato male, e lo stesso avviene col vino. Solo che il vino è una trasformazione, è una fermentazione, è il prodotto di una fermentazione. È diventato famoso anche per questo. Fin dall'antichità il vino veniva usato per i riti, per le feste, perché dà ebbrezza. Tanto ebbrezza riesce a favorire la convivialità e quindi è molto apprezzato.
Ecco, ma tutto quello che è intorno alla vite, no? Era ora forse un po' meno, ma era un rituale, no? Infatti anche la raccolta dell'uva, il pestaggio dell'uva, insomma, anche ha ispirato tante opere d'arte, perché era proprio un rituale che ricorreva tutti gli anni nello stesso periodo e coinvolgeva tutta la comunità, e poi naturalmente finiva in ebbrezza, dottore.
Ma che tipo
di pianta è? Perché è così particolare la vite?
Allora, intanto è una liana, praticamente.
Una liana, è interessante questa. La vite è una liana.
Sì, perché è una pianta rampicante.
Certo.
E quindi ha bisogno di un sostegno, altrimenti si allungherebbe per terra.
E quindi in natura, senza l'intervento dell'uomo, praticamente sta a terra la vite. Se non trova
a terra, se non ha un supporto, ci sono cosiddetti tutori naturali, che sono altre piante su cui la vite si arrampica.
Certo.
Per secoli si è allevata la vite con tutori naturali, quindi altri alberi.
Quindi, diciamo, ai tempi dei Greci mettevano la vite vicino a un altro albero in modo che potesse arrampicarsi.
Si arrampicava. Quindi, oppure nelle regioni dove tira molto vento si lascia andare volutamente per terra, perché in questo modo mantiene l'umidità del terreno, si allarga, le foglie sono larghe, e difendono il terreno dalla perdita di acqua.
Molto interessante anche questo, e quindi i grappoli poi bisogna raccoglierli da terra in quel caso.
Certo, ci sono delle forme di fosatura molto basse tutt'oggi che funzionano egregiamente, tipo l'alberello.
Certo.
L'alberello è una forma d'allevamento a 30 centimetri da terra, parte da lì il tralcio. Poi da noi in Toscana Lo si porta più in alto, lo si lega e diventa quasi come un cifressino. Nelle isole della Sicilia invece si lascia andare per terra, addirittura gli si fa un muretto intorno per difenderlo dal vento.
E dipende anche poi dai macchinari, visto che in Toscana è tutto meccanizzato e quindi si dà forma alle piante anche per i macchinari che poi si hanno a disposizione per la raccolta. Vale anche per l'olivo questo?
Sì, questo vale un po' per tutte le piante.
Per tutte le piante.
Da quando è arrivata la meccanizzazione, diciamo che gli allevamenti dei fruttiferi si sono adeguati alle macchine, più che le macchine a come erano allevati prima. Ma questo che cosa ha cambiato? Ha cambiato le distanze.
Distanze fra pianta e pianta, praticamente.
Fra filare e filare, fra pianta e pianta.
Certo.
Ha cambiato questo. Poi i modi e certe operazioni, posatura meccanica, raccolta meccanica, si possono fare certe operazioni meccanicamente, invece che manualmente. Ma l'allevamento e la cura della vite rimane pressoché uguale.
Certo, quello no. Dipende dalla
volontà.
Certo.
Sono maggiori adesso perché il vino di pregio è pagato meglio, ovviamente, e quindi si cerca di fare prodotti sempre più di qualità o di mantenere prodotti di qualità.
Bene, grazie dottor Socci, e le propongo, visto che è quasi ora di pranzo, di andare a fare un aperitivo con un bel bicchiere di vino da bere alla salute, per celebrare
il rosso non ha importanza,
ma per celebrare quella che oggi è la giornata internazionale dei diritti della donna. Brindiamo alle nostre donne, certo. Dottore,
certo, sì.
Buona giornata, grazie.
A voi, arrivederci.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. Song that Javi knew, yeah. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy, like
me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Buongiorno Giulia Spesso da New York, è andata via la neve, lo so, ho visto le foto di New York, si è sciolta, quindi non fa più tanto freddo, immagino.
Ciao Jimmy, ciao a tutti. E aspetta, prima che parlo della situazione newyorkese, volevo augurare a tutte le donne buona festa delle donne.
Buona festa delle donne anche a te, naturalmente, da me, ma da tutti gli ascoltatori di Controradio.
Però sì, finalmente c'è la luce in fondo al tunnel, la neve si è sciolta, ci dovrebbero essere una massima oggi di 17 gradi.
La miseria, addirittura.
Sì.
Anche noi siamo abituati a questo, ormai, a questi cambiamenti repentini. Torniamo alle fiere d'arte. Di quale ci parli oggi?
Allora, oggi parliamo di una fiera molto molto rinomata, che si chiama TEFAF, T-E-F-A-F, che è un acronimo di The European Fine Art Foundation.
Quindi è in Europa, immagino.
Esatto, come quella che avevamo visto la scorsa settimana a Basel, che era nata a Basilea, questa è nata a Maastricht, nei Paesi Bassi, nel 1988, ed è un'organizzazione fieristico che è veramente un leader nel settore delle belle arti, antiquariato, design e più recentemente poi nell'arte contemporanea. Infatti la fiera di Maastricht si specializza soprattutto nell'arte più antica e moderna, quindi la base della storia dell'arte, mentre quella di New York si concentra più sulla contemporaneità e sul design.
Caratteristica di questa fiera dell'arte, di quale ci parli delle due?
Allora, volevo parlare un pochino di tutte e due, perché quella di Maastricht si tiene questa settimana, che dal 14 al 19 marzo, quindi chiunque volesse andare a visitarla, succede proprio adesso.
Come? Descrivici, ci sei stata?
Allora, sono stata a quella di New York ed è, devo dire, una delle mie preferite delle fiere newyorkesi. Diciamo che quella che caratterizza TEFAF è che veramente promuove le migliori opere d'arte ed epoche della storia dell'arte provenienti da tutto il mondo, e vanta anche una gloriosa tradizione di capolavori dell'antiquariato, che appunto sono quelli in mostra a Maastricht, e invece in quella di New York ci sono veramente capolavori dell'arte contemporanea Quindi diciamo che tutte le gallerie che vi partecipano e che riescono a entrarvici portano il meglio del meglio al pubblico e ai commercianti e ai collezionisti.
Una persona normale va a queste fiere e come ci va? Come se andasse a un museo praticamente.
Sì, diciamo che è un pochino più veloce la visita, diciamo che ci sono veramente tanti visitatori ed è certe volte, come si può dire qui, overwhelming, quindi è molto stimolante, ci sono tanti espositori, tante persone, però uno può prendere il proprio ritmo e guardarla anche con calma. Diciamo che i biglietti sono un pochino più cari rispetto a quelli di un museo. Infatti stavo guardando, per quella di Maastricht l'entrata nel weekend costa 80 euro, mentre durante la settimana 52.
Ecco, quindi è un evento a pagamento, quindi anche i galleristi sono ben propensi ad accogliere anche gente che naturalmente si vede anche dall'abbigliamento, probabilmente non compreranno nulla, o sono friendly, come si dice in inglese, sono amichevoli quando entri, o se si rendono conto che sei lì soltanto a guardare non ti danno molta attenzione?
Sì, dipende un po' da galleria a galleria, ecco, ci sono le gallerie che non si disturbano, il cui staff non si disturba nemmeno a interagire
con la puzza sotto il naso, si può dire?
No, ma comunque sanno, sono lì per fare vendite e non si preoccupano, ecco, del resto. Però comunque se uno fa domande o è interessato a scoprire di più su un'opera, ovviamente rispondono senza problemi.
Essendo proprio una fiera senza minimo sforzo da parte dei galleristi, una persona normale non si rende nemmeno conto se è davanti a un capolavoro oppure no. Giulia, è così?
Esatto, però c'è da dire che TEFAF, diciamo che si distingue da tutte le altre fiere d'arte per la scrupolosità dei controlli e i comitati di selezione. Infatti chiunque vada a visitare Maastricht o New York sa che tutto quello che è in mostra ed è portato dai galleristi è di valore inestimabile. Infatti non solo appunto c'è questo rigore nel processo di selezione, quindi le gallerie che fanno domanda di entrare vengono studiate, c'è questo processo molto molto scrupoloso, ma addirittura il giorno prima dell'apertura della fiera c'è un comitato di controllo che scruta ogni opera d'arte per verificarne l'autenticità, le condizioni, l'attribuzione, per garantire che quindi questo oggetto o opera esposta sia del valore reclamato. Ecco.
Un controllo qualità prezzo praticamente. Interessante questa nostra seconda gita all'interno di una fiera d'arte. Prossima settimana ne abbiamo un altro, vero Giulia?
Sì, continuiamo ancora un po' a parlare di fiere, perché ce n'è molte anche in Italia.
Grazie Giulia Spizzi da New York, alla domenica prossima, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti.
E lo so, ho fatto un po' di confusione con le rubriche, vabbè, ma comunque alla fine abbiamo portato a casa la giornata, sono le 12:57, quindi mi accingo a dare la linea al notiziario di Popolare Network. Grazie anche a chi ha gradito la lezione di astronomia, sono stati due o tre messaggi e li ho visti dopo. Ci sentiamo domani mattina, naturalmente, per chi si sveglia presto alle 6 del mattino, come al solito l'apertura della radio. Ancora una buona giornata internazionale dei diritti della donna a tutte le ascoltatrici, ma a tutte le donne in generale, e una buona domenica e buona fortuna. Safe bed, me.
trouble.